Fuori campo, il volley parlato.
Abbiamo voluto iniziare con domani per dagli artisti riuniti per l'Abruzzo, perché ho saputo da un uccellino che è la canzone preferita di Riccardo Micheletto, team manager della Trentino Volley, vero Francesco Segala?
Buongiorno innanzitutto, sì. Tu devi sapere che dietro questa
canzone
c'è un particolare aneddoto. Regolarmente quando siamo in trasferta,
lui la racconta.
Essendo compagno di stanza, Ricky la vuole tutte le domeniche mattine, mi stressa e nel mio iPhone è la prima canzone che devo mettere.
Perché... Si può sapere... Ciao intanto Riccardo.
Ciao Gabriele, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, qual è questo aneddoto, se si può sapere?
No, nessun aneddoto, nel senso che lui la vuole sempre sentirla.
Ed essendo quello che in gerarchia è molto più alto di te, chiaramente tu non puoi far altro che ascoltarla. Tra l'altro è una canzone molto bella, che ha un significato
particolarmente intenso.
Delicatissima.
Delicatissima.
Questo è un altro gioco tra me e quello sciabordato. Allora, Riccardo Micheletto, da tempo team manager, da quanto ormai?
Quasi ho perso il conto, sono 7 anni ormai.
Sette anni?
Sì, sì.
Quando hai appeso le scarpette al chiodo?
Sì, quasi, perché avevo comunque lavorato un anno anche a Mantova in una squadra di A2.
Tu poi con il Trentino hai un rapporto che va al di là degli ultimi 7 anni come team manager, no?
Sì, perché ridendo scherzando è iniziato nel lontano 96, quando venni come giocatore a Mezzo Lombardo.
A Mezzo Lombardo, nella famosa BTB, di Mezzo Lombardo. E poi hai passato anni in A1, anche con l'Itas di Ateca Trentino.
Sì, un anno dopo, nel 2002-2003, quando c'era ancora Bruno Bagnoli come allenatore... Uno squadrone comunque con Bernardi, Toffoli, Sartoretti, Ciulepov, Kazakov.
Mica pizza e fichi.
E Micheletto.
Valore aggiunto. Non si apre il palmarès da giocatore sullo splendido sito curato da Francesco. Oggi non riesco a aprirlo. Mi fai una disamina da giocatore invece? Qual è stata la tua carriera?
Beh, da giocatore diciamo che sono stato molto fortunato, perché comunque in giovane età sono stato scelto proprio da Giampaolo Montali, che era l'allenatore delle giovanili della Santal Parma, che era una squadra comunque ai vertici della 1 e anche ai vertici del settore giovanile, per far parte del loro settore giovanile. Mi ricordo che quell'anno lì arrivavamo io e Andrea Giani, che era 2 anni più giovane di me, eravamo i 2 ragazzini da fuori, e quindi io, pronti attenti via, insomma, una decisione molto veloce, mi sono trovato a Parma, lontano da casa, a fare pallavolo a tempo pieno, insomma. E quindi, però quella è stata, ecco, un'opportunità che ho avuto la fortuna di avere e di cogliere. E da lì ho fatto praticamente 10 anni a Parma, facendo un anno di giovanili e poi dopo anni di Serie A, intervallati a 2 esperienze di gioco, una a Mantova e una a Brescia. E ecco, dopodiché, dopo questi 10 anni, sono venuto. Parma era un po' in una parabola discendente come squadra di Serie A, quell'anno aveva fatto un grosso ridimensionamento, e io proprio ho fatto anche una scelta di vita, avevo quasi 30 anni e sono venuto, ho sposato il progetto Trentino di Mezzo Lombardo.
Scelta, quindi, due scudetti, due scudetti da giocatore, non lo voleva dire perché è modesto.
Non siamo stati mai fortunati in Coppa dei Campioni, perché per 2 volte siamo arrivati secondi, poi abbiamo vinto 2 Coppe Italia, una Coppa CEV, diverse Supercoppa, e siamo stati a Parma la prima squadra, ricordo, che ha vinto la Supercoppa battendo una squadra russa, da allora famosa Dinamo Mosca, che c'era ancora, era se non mi sbaglio, il 91, penso, ecco, quegli anni lì.
Beh, in Champions League ti sei rifatto poi nella tua carriera da dirigente,
assolutamente sì.
appena proprio. Senti, in nazionale?
No, nazionale ho fatto tutte le nazionali giovanili, quelle sì, ho fatto gli europei, tra l'altro in Bulgaria, dove ci siamo classificati al 6° posto con la nazionale italiana, e era una nazionale del 68, la classe era 67-68, quindi c'era Lollo Bernardi e poi altri giocatori che comunque hanno giocato tanti anni in Serie A e che, vabbè, adesso quasi tutti hanno smesso. Quello più famoso è Lorenzo, che poi è rimasto anche come allenatore. Altro aneddoto era che in quella famosa squadra delle giovanili il centrale titolare di Parma, mi riferisco, era Roberto Piazza, adesso l'attuale allenatore di Cuneo. Sì, sì.
Beh, pazzesco questo, ma sono amicizie. Poi questa cosa mi ha sempre fatto molta impressione, nel senso che tu magari sei stato 10 anni a Parma, no?
Sì.
Quindi immagino avrai condiviso tantissimi momenti con certi giocatori che sono rimasti, non dico 10 anni, ma tanti anni con te.
Certo, sì sì, da Dalzotto a Blanger, insomma lì la fortuna era che quel gruppo lì era veramente di altissimo livello, perché gli stranieri che arrivavano erano i migliori che c'erano. Blanger era campione olimpico, cioè i palleggiatori che sono passati da Dusty Dvorak americano a Jeff Stork, altro campionissimo americano, appunto a Peter Blanger, erano... Poi c'erano i brasiliani, Renan Dalzotto, Carlao, che era all'epoca erano i campioni olimpici in carica. Insomma, lì c'era l'Italia che comunque non ha vinto le Olimpiadi, ma vinceva i mondiali. Comunque
stai dimenticando gli italiani, perché c'era Bracci, esatto. Gianni, Gravina.
Però ecco, queste persone che tu hai conosciuto, hai diviso tanti momenti, ma proprio tanti. Da un giorno all'altro vanno uno dalla parte del mondo, uno dall'altra. Non era un po' doloroso questo?
Beh, insomma, questo comunque si sapeva che faceva parte del gioco, insomma, come è adesso,
sì.
E come sarà sempre.
Adesso
insomma,
sono meno bandiere, forse, no? Se dobbiamo, nel senso, l'affezione a una squadra è abbastanza rara in questo periodo storico pallavolistico. Vabbè, c'è Mattei che conferma.
A Trento, tutto sommato, stiamo un po' ripercorrendo quel tipo, cioè, di esperienza lì, perché ci sono giocatori che, appunto, Barreto ha festeggiato la quinta regola season vinta in carriera a Trento proprio la settimana scorsa, quindi no, penso che dare comunque, avere un gruppo e riuscire a dare continuità al gruppo è sicuramente una carta vincente. E lì a Parma eravamo riusciti a fare questo, pur con un budget diciamo più ridotto rispetto alle corazzate dell'epoca, perché mi ricordo c'era il Messaggero di Gardini, che poi Ravenna. C'era il Mediolanum, la stessa Treviso, quindi Modena. C'erano queste... No, Modena in quegli anni lì aveva subito un po' una parabola, una pausa di riflessione, chiamiamola così, ma d'altronde i giocatori erano quelli, e quindi c'era spazio per quattro squadre, le quattro squadre erano Parma, Treviso, Milano e Ravenna, appunto.
Allora vedo tra l'altro che poi il nostro Micheletto, intanto mentre giocava, ha avuto anche il tempo di laurearsi in ingegneria. Che non è una cosa proprio da tutti, non è che hai scelto la facoltà più facile del mondo.
No, beh, ci ho messo anche, diciamo, mi sono preso i miei tempi, nel senso che non sono stato proprio uno studente modello, però era una cosa a cui ci tenevo anche come orgoglio personale. È tutto iniziato un po' per caso, perché a Parma io ho fatto il liceo, insomma, come tanti altri ragazzi, e poi dopo mi sono iscritto a ingegneria, perché lì a Parma c'era un'ottima facoltà, era comodo, si giocava lì.
Ma eri un secchione?
Quindi, no, non ero un secchione, però diciamo che ero ci tenevo alle cose, ecco, sì.
Leggo nello splendido cartolina che ti ha fatto Francesco Segala, non so quanti anni fa a sto punto.
Mi sembra che lui lo aggiorni non troppo spesso. Frequentemente.
Però mi piace quando dici: il mio difetto è quello di voler fare tutto, mettere il becco in ogni questione, un po' tuttologo.
Un po' sì, anche se...
Sì, confermo e l'accendiamo, direi.
È un po' tuttologo, sì.
No, ma magari questa era una caratteristica un po' anche dell'inizio della mia attività lavorativa, perché mi ci sono proprio gettato anima e cuore, diciamo, in questo lavoro, e quindi questi anni passati qui a Trento sono stati veramente intensi, e dove anche la disponibilità e le cose fatte sono state tantissime.
C'è anche da dire che il ruolo del team manager inevitabilmente va a toccare tante branchie. Anzi, se ci vuoi spiegare qualcosa.
Cos'è che fa il team manager?
questa è la domanda che mi fai tutte le
Ma sì, perché sempre una cosa.
Non riesci mai a spiegarci.
Il hard dosk e tap, cioè, sì, no, incontro gente, faccio cose.
Sì, perché non c'è, diciamo, una cosa ben specifica.
Hai 5 minuti per spiegare.
Potrebbe fare da tutto a poco. Diciamo, ecco, che magari in questi anni ho maturato anche una certa esperienza, e quindi magari adesso capisco dove ci sono un po' le insidie o le cose dove è meglio non mettere il naso, e quelle dove magari è più opportuno intervenire, ecco.
Senti, da giocatore ti sei tolto grandi soddisfazioni, da manager non ne, da dirigente non ne parliamo nemmeno, perché pochi possono invidiarti un palmarès così. Poi anche hai messo in piedi una famiglia piccola.
Sì.
Solo 4 figli hai fatto?
Sì, ci siamo fermati, comunque abbiamo deciso che era che andava
tutto
bene
esaurito.
Così.
Ma esiste un attimo della giornata in cui dici, vabbè, questi 9-12 minuti li tengo per me?
Sì, sì, assolutamente sì, quando sono in autostrada da Trento
a casa,
questo è il momento dove appunto ascolto la musica, soprattutto italiana, tante volte Radio Dolomiti, altre volte...
Lo
appunto,
dice a tutte le radio dove è presente, lo so, figurati se non presa una cosa vecchia.
Li ascolto sempre.
Dunque, da dirigente, giocatore, quando sei in panchina... soffri se non più ma quasi di quelle che
sì,
sono in campo, no?
Sì. La vivo molto la partita, ecco, anche perché star lì seduti e così applaudire o incoraggiare solo è difficile, perché tante volte i giocatori, cioè comunque quando giochi ti scarichi, anche poi ti senti attivo, sei partecipe lì, puoi fare ben poco, insomma, quindi la vivi molto più interiormente, insomma.
Beh, però ogni tanto vedo che tieni rado, insomma, cerchi di... c'è una cosa da raccontare su Ricky che nessuno sa, che lui la sera guarda sempre film bruttissimi. E fino alle 2 di notte. È una cosa assurda. Tu vuoi dormire la domenica sera dopo una trasferta?
No.
Non puoi farlo, perché lui guarda sempre film bruttissimi di violenza, sparatorie, e fino alle 2 del mattino.
Mi ricordi un certo Christian Verona che quando...
È una cosa no, devi sapere che io e Segala, pur condividendo la stanza, perché purtroppo c'è da dire che nessuno voleva Segala in camera, ho dovuto sacrificarmi, come giusto, il team manager deve sempre sacrificarsi, ho sacrificato per la causa, e ogni tanto abbiamo degli orari un po' diversi, perché lui è proprio uno che... alle 11 così decide di dormire, spegne tutto, tac, dorme,
dentro.
Io invece non riesco, no? Allora magari la mattina io me la prendo un po' più comoda verso le 8 così mi alzo, lui invece alle 7 proprio come un orologio, no? E quindi
incarniamo la perfetta figura dei fratelli, maggiore e minore,
almeno insomma ci compensiamo.
Vestite anche uguali, vestite con la stessa maglia
casuale.
Diversa, intendo. Senti, l'avventura in Trentino ti ha dato tante soddisfazioni, anche, ripeto, da giocatore, da manager, anche da padre. È nato qualche tuo figlio in Trentino?
Sì, è nata la mia figlia, la mia prima figlia è nata qui a Trento nel 97.
No. La pallavolo sta avendo un momento un po' particolare, mettiamola così.
Beh, non solo la pallavolo, insomma.
Sì, no, certo, però è uno sport che risente abbastanza della crisi.
Ma sì, come un po' tutti gli sport tra virgolette minori, perché in Italia insomma il calcio è sempre sopra le righe, quindi, e comunque riesce sempre a capitalizzare tantissimi interessi e tantissima visibilità, e quindi è chiaro che va tutto a scapito un po' degli sponsor minori e degli sport minori. In questo difficile momento economico un po' soffrono tutti, e quindi bisogna comunque con serenità affrontare questo periodo. Ci sono sempre stati nella pallavolo momenti di alti e bassi. Questo è un momento più difficile, soprattutto perché invece in altre nazioni magari ci sono campionati che riescono ad attrarre più sponsor e ad avere più potenza economica, e quindi sono molto concorrenziali nei confronti dei giocatori. E perciò insomma non sempre con la qualità sia della vita che del lavoro che c'è in Italia si riesce a sopperire a questo gap economico nei confronti delle altre nazioni.
Cioè, tu trovami un team manager di qualunque squadra che parla così,
un trattato da sole 24 ore,
cioè, sarei veramente ora ad ascoltare. Senza fare nomi Riccardo, quali sono state le richieste più assurde di qualche giocatore di questi anni che ti ricordi?
Ma guarda, richieste assurde, bene o male, non ce ne sono state, perché veramente anche i risultati sono figli di un gruppo veramente eccezionale. Questi ragazzi sono proprio anche loro votati alla causa, perché voi dovete sapere che loro ricevono il programma settimanale il venerdì per la settimana dopo, quindi grandi concessioni o grandi possibilità di organizzarsi o di fare assolutamente impossibile.
Un centrale che ti chiamò, di cui non facciamo il nome naturalmente, episcopo, che ti chiamò, che nevicava e ti chiese non c'è qualcuno che viene a prendere il figlio, perché non riusciva a capire che parte girarsi.
No, beh, ma poi dopo noi insomma su ste cose qua siamo anche noi abbastanza rigidi, insomma bisogna che sti ragazzi qua insomma facciano le loro cose, siano un po' responsabili.
Francesco,
e si
domenica
arrancino.
Dove siamo?
Domenica siamo a Ravenna.
Siamo a Ravenna per l'ultima partita, che non dovrebbe, vabbè, che tanto abbiamo matematicamente vinto il campionato, per cui
occasione buona forse per vedere qualche volto.
Sì, lo diciamo sempre a tutte le partite che diciamo sono influenti e non succede mai.
No, c'è da dire, guarda, che fortunatamente quest'anno facciamo l'ultima partita di campionato con Trento risultato acquisito e comunque Ravenna anche risultato acquisito, senza dare adito a qualsiasi tipo, perché quindi l'ultima giornata ci sono sempre risultati strani o magari anche squadre giustamente già qualificate che danno spazio ad altri e ci sono sempre un mare di polemiche perché magari arrivano dei risultati strani. Almeno insomma ci godiamo una domenica tranquilla e poi dopo prepariamo questi playoff che saranno sicuramente molto interessanti.
Sei contento che sia finita l'era del V-Day?
Beh, guardando i risultati sì, insomma, il V-Day aveva comunque il suo fascino e comunque c'è stato anche molto coraggio nel fare questa decisione. A noi su tre insomma ne abbiamo portato a casa uno solo disputandoli tutti e tre, quindi un po' di amaro in bocca, diciamo così. C'è per come sono venute le cose, però penso comunque anche con orgoglio a tutto quello che è stato fatto in questi anni, perché ricordo per esempio l'anno che siamo tornati per la seconda volta in Polonia per la tragedia che era successa, sì, che certo, quindi certo. Lo slittamento della finale di Champions League in mezzo alla semifinale di playoff contro Macerata senza Rafael perché era infortunato alla mano, quindi solo con Lucas Gigadro. Insomma sono delle cose veramente incredibili. Quest'anno per esempio le squadre che partecipano alle coppe e ai playoff hanno un po' la strada spianata, perché dalla fine della regular season alla prima dei playoff passano due settimane e mezzo e quindi c'è tutto il tempo quest'anno per preparare. Noi purtroppo lì non l'abbiamo avuto per tutta una serie di motivi e però comunque abbiamo ottenuto dei risultati grandissimi, ecco.
L'ultima domanda ti faccio: dove andrai nelle meritate vacanze quest'estate? Hai già programmato?
Ma io vado sempre, ho la fortuna di avere una casa al mare nell'Adriatico, niente di che, ma che è un po' un punto di riferimento per la mia famiglia, andiamo sempre lì il mese di luglio e dopo vediamo se andiamo anche in Trentino, cioè più che altro in Alto Adige, un po' più avanti in agosto, facciamo un po' di mare e montagna. Sì, sì.
E non per farmi gli affaracci tuoi, tu sì. Sei ancora nostro per un po' di tempo,
sì, sì, sì,
giusto?
Sì.
È rinnovato il contratto,
sì, sì, sì.
Questo mi fa molto piacere.
Grazie.
Perché, insomma, ormai sono tanti anni. Francesco, hai una domanda tecnica da fare o?
No, non una domanda tecnica, ma ricordare, visto sì? che c'è l'occasione, che al di là della partita del 10 marzo che racconteremo in cronaca diretta su Radio Dolomiti, questa sera alle 18:30, a partire dalle 18:30 c'è una interessante amichevole contro il Berlino campione di Germania che Riccardo Micheletto vi presenta così.
Ma sì, facciamo questo test amichevole, quindi assolutamente non formale, però viene il Berlino con dentro giocatori molto importanti come l'opposto Carroll, lo schiacciatore Krom che è stato a Padova e a Verona, e quindi il riscaldamento inizierà alle 18, la partita vera e propria alle 18:30, poi faremo
ingresso gratuito,
assolutamente sì, un test, ecco, saranno anche gli allenatori a vedere quanti set fare, come farli, ecco.
Ti scaldi anche tu?
No, ringrazio ma passo la mano.
Ma lui spesso e volentieri, quello che non dice, la domenica mattina diventa il braccio che allena Colacci in difesa. Grazie alla sua scarsa manualità Colacci adesso sa difendere qualsiasi pallone. Me l'ero preparato.
Allora grazie a Francesco Segala, grazie a Riccardo Michi.
Grazie a voi.
E a tutta la tua fantastica famiglia, sono veramente grazie. Deliziosi i bambini e anche tua moglie naturalmente, che saluto. Noi ci risentiamo, faremo ancora puntate prima
ci mancherebbe, è un piacere.
Ecco, lo dici sempre anche tu a tutte le radio in cui vai. Grazie a tutti quanti e alla prossima puntata. Ciao Ricky.
Ciao. Bandus, diamo voce ai pensieri.